Siamo arrivati all'ultima domenica dell'anno liturgico. Domenica prossima sarà già l'inizio dell'Avvento e, come sempre, quest'ultima domenica è dedicata alla solennità di Cristo Re dell'universo. Una festa che tutto sommato è recente, non ha neanche un secolo, del 1925, promossa da Pio XI. In un momento storico, culturale, di grande conflitto tra la Chiesa e la società civile, sotto tanti aspetti, sia dei beni temporali della Chiesa, sia anche del pensiero, dell'impostazione, e che ha portato a celebrare questa festa che doveva mettere particolarmente in evidenza la superiorità del potere di Cristo su tutti gli altri poteri del mondo. Anche noi lo crediamo. Il problema è capire qual è questo potere di Cristo, ed è proprio questo che mi dà l'occasione per proporvi oggi come titolo della nostra domenica: Gesù, Re dei poveri. E mi sembra che stia bene con il Vangelo che ascolteremo e che può essere anche la via di soluzione di altrimenti un conflitto insolubile tra la religione e la società. Ecco, allora chiediamo al Signore all'inizio della nostra celebrazione che includa anche noi tra i cittadini di questo suo regno di poveri, in modo che non abbiamo da temere nel giudizio che pur il Vangelo ci presenta con tanta nettezza e forza. Bene, proviamo a fare qualche riflessione, cercando di non ripeterci, perché già questo brano evangelico l'abbiamo ascoltato, cercato di commentare anche altre volte. Ma direi, partiamo dal titolo della festa, Gesù Cristo Re, e quindi il tema della regalità. La prima osservazione che mi viene naturale fare è, come spesso faccio in mezzo a voi, il collegamento col nostro cammino più feriale e quindi con quello che ascoltiamo nei giorni della settimana. E il collegamento, per chi di voi sta leggendo il Vangelo di Marco, in particolare la Passione secondo Marco, è evidente, perché siamo proprio nei punti culminanti del racconto della Passione, in cui Gesù sta per essere portato a essere crocifisso e viene accusato, ma non solo accusato, anche deriso per il suo titolo di essere re dei giudei. Anzi, anche gli interrogatori che lui riceve, soprattutto da parte dell'autorità civile, da parte di Pilato, riguardano questo. Sappiamo di un famosissimo dialogo che ci riporta il Vangelo di Giovanni proprio su questo tema, tra Pilato e Gesù. Allora, per dire in sintesi, sappiamo come Gesù, anche di fronte a Pilato, ma l'aveva già fatto tante altre volte ai suoi discepoli, descrive il modo con cui va inteso nel suo insegnamento il tema del potere, della regalità. Il vero re è colui che è al servizio, sostanzialmente il succo è questo, quindi viene detronizzata la regalità mondana da Gesù e il vero re è quello che si sta profilando adesso, ecco, nei prossimi giorni, nelle prossime ore leggeremo il cartellino che verrà messo sopra alla croce di Gesù. Gesù Nazareno è il re dei giudei, è lì, è in quel momento che egli viene costituito re, e quindi è in quel modo che egli è re, quindi proprio in modo esattamente opposto a come si intende normalmente il tema del potere, della legalità. Mi è venuto in mente anche in questi giorni, abbiamo ricordato una, veramente non l'abbiamo ricordata tanto, comunque era uno dei giorni, Santa Elisabetta d'Ungheria, illustre sconosciuta, ma ogni tanto mi incuriosisco e vado a guardare nelle brevi sintesi che il Messale ci offre di questi santi, e questa qua è vissuta ai tempi di San Francesco, è proprio stata contemporanea. San Francesco è morta 4 anni dopo della morte di Francesco, e già a quel punto era così nota in tutta Europa la vicenda di Francesco che lei era una terziaria francescana, e era la moglie del re d'Ungheria, solo che questo qui, dopo averle dato 4 figli, muore e lei rimane vedova. E vive ancora pochi anni, perché vive in tutto 24 anni questa donna, e gli anni della vedovanza, oltre a curarsi dei figli, come regina si può permettere anche di aprire degli ospedali, dei ricoveri, delle mense, e quindi dedica quel pochissimo di vita che gli rimane a fare le cose che sono scritte poi nel Vangelo di oggi. Vi dico questo perché c'è anche una tradizione della Chiesa che interpreta così la regalità. Ci sono dei santi re, delle sante regine soprattutto, perché hanno interpretato così il loro titolo regale, in un modo decisamente diverso da come siamo noi stessi abituati a pensare. Bene, questo direi che è la prima osservazione che mi viene da fare, cioè il riferimento a quello che stiamo ascoltando nel Vangelo, come Gesù è re, e come quindi anche oggi, nel Vangelo di oggi, questo viene fuori. Perché vedete che Gesù viene presentato re in questa storia che abbiamo appena ascoltato, in che modo? La sua regalità consiste nel fatto che lui si identifica con queste categorie: l'affamato, l'assetato, il nudo, lo straniero, il malato, il carcerato, e li chiama i miei fratelli più piccoli. Quindi è un re di questo tipo, del tutto assimilato agli ultimi della società, anche nel Vangelo di oggi, che sarebbe il Vangelo della glorificazione, no? Della regalità, tanto che viene scelto dalla Chiesa per questa solennità. Beh, questo direi che la prima osservazione che mi sembrava importante fare. La seconda viene spesso intitolata, sempre dobbiamo dare una certa attenzione ai titoli che le nostre Bibbie, come viene intitolato questo Vangelo? Il giudizio finale, vero? È la parabola della parabola, insomma la descrizione del giudizio finale. Ma è proprio così? Provando a leggere bene questo Vangelo si può dire questo. Indubbiamente parla del giudizio, ma non c'è alcun dubbio che l'intento della parabola, mi potete contraddire, che l'intento della parabola o del discorso che Gesù fa oggi non è quello della presentazione del dogma del giudizio finale, ma è un intento pedagogico. È un'istruzione su come avverrà il giudizio, su quali criteri il giudizio verrà effettuato. E quindi il rapporto che avremo o non avremo avuto con queste 5-6 categorie che vengono elencate. L'intento pedagogico mi è venuto in mente proprio l'ultima volta che l'ho sentito il diacono leggendo il Vangelo, emerge anche dalla struttura, non so se avete pensato, ma quando ai bambini, io mi ricordo quando andavo a scuola era così, non so se è così anche adesso nei metodi scolastici, l'imparare a memoria una cosa, un elenco. Quindi lui in poche righe, 4 volte ripete la stessa cosa. No? Avete notato? È chiaramente una struttura di tipo mnemonico che serve a insegnare. È proprio un testo scolastico questo, che non ha la funzione di incutere il terrore del giudizio, quanto di insegnare come si sta al mondo e che rapporto si prende con le persone che sono nel mondo, in particolare gli ultimi che sono accanto a noi. Sbaglio a pensare così, a me mi sembra così evidente, anche una lettura e rilettura del testo, con anche questa caratteristica di tutte le volte che si ripete questo piccolo elenco di poveri, lo si fa sempre più stringendo, no? E spesso succede anche a noi quando ricordiamo una cosa, riassumiamo, senza mai perdere gli elementi fondamentali dell'elenco, però certo in modo sempre più succinto si arriva al succo della questione. Il succo della questione non è il giudizio, è l'insegnamento su come siamo chiamati a vivere su questa terra. Mi sembra, non mi sembra di tradire il senso fondamentale del testo. Un'ultima osservazione la farei sulla questione del rapporto tra i testi, perché anche a voi non sarà sfuggita la diversità dei testi, cioè adesso naturalmente dei due testi che sono sempre a confronto nella liturgia domenicale, cioè quello della prima lettura, in genere l'Antico Testamento, e quello del Vangelo. E anche guardando un po' nella posta che voi vi scambiate di commento sui testi, ho visto questo, che anche voi l'avete colto, cioè Ezechiele è diverso da Matteo. La presentazione che fa Ezechiele del compito di Dio in rapporto a queste pecore, a questo gregge, e la descrizione che fa Matteo è un po' diversa. Cioè, mentre Matteo tende a dire i capi a sinistra, e invece le pecore, quelle buone, vanno a destra, e ben separate gli uni in paradiso, gli altri all'inferno, Ezechiele invece sembra proprio di un altro tipo. Il pastore, che è Dio, andrà a cercare proprio le più deboli, quelle che sono smarrite, quelle che errano, quelle che sono lontane, quelle che sono ferite. E quindi, anziché distinguere, separare e mandare al diavolo gli uni rispetto agli altri, il pastore di Ezechiele è un pastore che salva e che tende a radunare anziché separare. E quindi sono proprio due visioni quasi opposte, dico, metto un quasi perché non è bene contrapporre i testi della scrittura, evidentemente sto esagerando, però tutti vi sarete accorti che le immagini non collimano perfettamente tra la prima lettura e il Vangelo. Questo cosa vuol dire? E vuol dire che nell'insegnamento del Signore, anche sul giudizio finale, dobbiamo tenere largo il discorso e non ridurci a quell'ultimo versetto in cui dice gli uni, i giusti andranno da una parte e gli altri andranno dall'altra. E bisogna guardarci bene, perché c'è un'opera che compie Dio che va oltre al giudizio e che in ultima analisi, e questo è il passo che vorrei sempre insieme con voi fare, supera il giudizio. Perché il giudizio, secondo Ezechiele, è già stato fatto. Ci sono queste pecore sparse che sono i colpevoli figli di Israele che sono andati in esilio. Adesso cosa fa Dio? Li lascia lì al diavolo la loro situazione? No, adesso li vado a riprendere, li vado a cercare uno a uno, li vado a visitare. C'è tante volte il verbo visitare, purtroppo viene tradotto come passare in rassegna. Vado a visitarli, li prendo, li curo, li raduno e me li riporto nel posto mio. Questa è l'azione di Dio. Certo che c'è stato anche un giudizio, una punizione, una purificazione di questo popolo, ma la parola ultima è quella che ci dà Ezechiele. Paradossalmente i profeti sono più avanti ancora a volte degli insegnamenti evangelici, perché profetizzano il nucleo essenziale e principale della nostra fede, che è non un Dio giudice, ma un Dio misericordioso che salva. E bisogna dire questo. Non dobbiamo contrapporre, dobbiamo vedere tutto in una certa evoluzione della rivelazione, dove c'è anche il giudizio, ma non è l'ultima parola. Perché altrimenti, se fosse l'ultima parola, questo giudizio di cui si parla oggi nel Vangelo, ditemi un po', il ladrone crocifisso con Gesù dove va a finire secondo questo giudizio? Va all'inferno. E allora come mai invece Gesù gli dice che va in paradiso? Evidentemente c'è un'ultima parola che va oltre il giudizio. Altrimenti il rischio potrebbe essere che alla fine Gesù non è servito a niente se non a ribadire la legge e le sue sanzioni. Invece Gesù è venuto a fare ben altro che dividere le pecore dalle capre, lo sappiamo questo. Tuttavia, devo dire che è importante anche questa divisione tra pecore e capre. A parte la questione della destra e della sinistra, volevo segnalare questo fatto che anche Ezechiele, dopo aver detto che questo pastore raduna tutti, se li porta sui monti di Israele, finisce dicendo: oh, adesso io giudicherò però tra pecora e capra. E come mai giudica tra pecora e capra? Purtroppo il testo non ce lo dice, perché finisce lì. Allora ve lo leggo io come continua, come è il versetto 18 di Ezechiele. Aveva detto: io giudicherò tra pecore e pecora, tra montoni e capri, e poi va avanti. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto della vostra pastura, non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidire con i piedi quella che resta. Le mie pecore devono brucare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice il Signore Dio a loro riguardo: ecco, io giudicherò tra pecora grassa e pecora magra, perché voi avete urtato con il fianco e con le spalle e cozzato con le corna contro le più deboli, fino a cacciarle e disperderle. Io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di preda, farò giustizia tra pecore e pecore. Certo che c'è il giudizio, ma vedete in che direzione, in che caso viene reintrodotto il giudizio, ancora secondo gli stessi schemi del Vangelo di oggi, cioè di questa preferenza che ineliminabile che ha questo Dio per i più piccoli, per i più poveri, per quelli che subiscono ingiustizie. Quindi ancora vediamo l'intento pedagogico di Dio nel raccontarci tutte queste cose bellissime.